Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Natari Rhythm for... Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed, I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, bizarre, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please roll your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound out and be. Jeez, you're so easy, officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Feel it and exhale it, get high and get dizzy. Fuck the police, him and all women sound the nothing. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it.
Ciao a tutti, siamo su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi presentiamo il testo Gli Sbirri alla Lanterna di Valerio Evangelisti. Gli Sbirri alla Lanterna che, come sottotitolo, ha la plebe giacobina bolognese 1792-1797 con una prefazione di Valerio Romitelli. Innanzitutto, che dire di Valerio Evangelisti? Più volte ne abbiamo parlato anche quando qualche mese fa abbiamo presentato Wang Big Union. Valerio Evangelisti, Bologna 1952, si è laureato in scienze politiche e ha intrapreso una carriera accademica interrotta circa all'inizio degli anni 90 e dopo aver pubblicato alcuni saggi di argomento storico, come sappiamo si è dedicato alla narrativa. Tra i suoi libri più noti abbiamo Il corpo e il sangue di Aymerich, Il mistero dell'inquisitore Aymerich, così come Black Flag o Noi saremo tutto o anche One Big Union che prima abbiamo citato. Innanzitutto ricordo i contatti della radio, ovvero il numero telefonico è 388-4292-504 e se volete interagire con noi abbiamo anche il contatto Facebook sulla pagina di Radiazione e il contatto di Twitter. Nel nostro caso c'è anche la pagina Facebook specifica di Pace Sociale. Detto questo, partendo proprio a parlare degli Sbirri alla Lanterna, che è il testo che oggi consigliamo, iniziamo dall'introduzione appunto di Valerio Romitelli. Nell'introduzione, dopo aver parlato di rivoluzione passiva, quindi ricordando l'uso del termine che ne faceva Gramsci nei Quaderni dal carcere, Romitelli dichiara di trovare il testo di Evangelisti di cui stiamo parlando necessario. Necessario perché in effetti quasi nessuno ricorda quel che è successo di politicamente interessante nella Bologna di fine Settecento. Tant'è che già nelle prime pagine, ad esempio a pagina 10, si ricorda come le riflessioni che nascono a partire dal testo di Evangelisti possano rimettere in discussione il modo stesso di ricordare e di pensare la storia politica del nostro paese. E dagli Sbirri alla Lanterna si viene infatti a scoprire che la fine del Settecento nel nostro paese non è andata come di solito sanno tutti quelli che si occupano di storia. Quindi non si è trattato semplicemente di imitare gli ultimi effetti della rivoluzione francese, né di un'utopia, ma tutto al contrario, vedendo come sono andate le cose a Bologna appunto tra il 1796 e il 1797, veniamo a sapere che per i cosiddetti patrioti l'occupazione delle armate francesi non era che una delle condizioni con cui fare i conti, e i principi di questi patrioti non erano assolutamente astratti, ma erano precisamente finalizzati a scoprire in concreto, nel crollo del regime papalino, i tempi e i modi in cui organizzarsi di fatto. Con con l'aiuto ovviamente delle bande di poveri, il tutto comunque realizzato in una politica decisamente fatta ad ampio raggio. E il testo ripercorre di fatti tutta una serie di organizzazioni, di congiure che si sono sviluppate appunto a Bologna negli anni che abbiamo citato, fino a parlare appunto dell'episodio che di fatto dà il nome al testo, quindi fino ad arrivare alla cosiddetta caserma degli sbirri che tra poco tratteremo.
Mind perform this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to secret. You will tell you things that make your head ring wrong. Like a record thing that takes me 200 BPM spin. If you get the rest, it expect your mates to rub it in when you know it's just a weed you need. Like you'll be covered in. I said, puff the police, hear me now with my sound. Puff the police, yes, it's buffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police.
Eccoci, riprendendo un po' il filo del discorso, dicevamo che l'introduzione agli Sbirri e la Lanterna, libro appunto di Valerio Evangelisti e introduzione di Valerio Romitelli, fa sì di offrirci un approfondimento anche relativo giustamente al contesto della politica espansionistica napoleonica. Di fatto vengono approfonditi e analizzati i movimenti dei bolognesi appunto tra il 1796 e il 1797, e un doveroso rimando va anche ai movimenti napoletani. Proprio in questa introduzione, come dicevo poco fa, Valerio Romitelli parla di rivoluzione passiva e qui leggiamo anche di utopismo apprezzabile, ma pericoloso e sprovveduto come due stereotipi per cui la rivoluzione napoletana resta nella memoria storica. Evangelisti invece analizza appunto il primo movimento, quindi quello dei bolognesi, e analizzando questo movimento, di sicuro meno noto rispetto a quello dei napoletani, l'autore dell'introduzione letteralmente scrive che la lettura del testo di Evangelisti sa cogliere l'attualità dell'insegnamento di Giovannetti, che scopriremo dopo chi è e chi era, e dei suoi compagni, il loro pensare e agire accanto insieme ai poveri per accrescerne passo passo la potenza in modo intelligente, senza trascurare di analizzare le diverse occasioni offerte dal mutare delle condizioni del potere. Ho scritto un romanzo proprio su questo tema, per mostrare la passione e l'intelligenza di questi patrioti bolognesi, e scrivendo ho sempre tenuto a mente la prima edizione del libro di Evangelisti. La migliore lettura che tuttora se ne può fare, insisto, sta per me nel coglierne la dimensione politica. Questo è quanto scrive l'autore dell'introduzione, che di fatto alla fine dell'introduzione passa ad analizzare concretamente il mondo attuale, sostenendo che il mondo tende ad assomigliarsi sempre più, a essere sempre più uguale, ma sottolinea anche che le differenze sociali all'interno di ogni paese continuano ad aumentare. In questo scenario lui scrive che gli pare inutile puntare su una promessa di un lieto fine della storia col quale tutte le diseguaglianze sociali dovrebbero sparire, ma nemmeno le idee di partecipazione e di pari opportunità non gli appaiono più credibili. Ora, decisamente, nella fase di crisi in cui siamo, puntare invece alla prima opzione direi che non è assolutamente fuori dalla storia. Poi questa è una mia opinione personale. E quello che infatti scrive l'autore dell'introduzione è che ciò che scriveva Gramsci, che prima abbiamo citato, a suo dire è esaurito. Lui scrive infatti, come ho detto, mi pare inutile puntare sulla promessa di un lieto fine della storia col quale tutte le disuguaglianze sociali dovrebbero sparire. L'attualità, a mio avviso, smentisce questa impressione. Ad ogni modo, dopo questa introduzione, inizia il testo Gli sbirri e la lanterna di Evangelisti, con un capitolo a pagina 19 intitolato L'illegalità quotidiana. In questo capitolo abbiamo tutta una serie di documenti storici, di citazioni di documenti storici che ci indicano la presenza nella città di numerosissimi mendicanti, invalidi, infermi e soprattutto di moltissima miseria, indigenza e pericolo in generale. È infatti a pagina 23 e 24 che fa la sua comparsa il termine dei ritirati, ovvero una confraternita, la si definisce, di accattoni che attorno al 1790, nonostante il pieno declino, riesce ancora a imporre la propria, qui si legge, poco rassicurante presenza sulla soglia e nelle adiacenze delle dimore patrizie. Di fatto questi personaggi insomma riuscivano a impaurire talmente tanto i ricchi della città da poter fare un po' quello che volevano, ed è proprio nelle pagine successive che si parla di sottoproletariato e di embrione di proletariato in senso moderno, proprio perché si legge che un simile sottoproletariato fatto appunto non solo da accattoni ma anche da moltissimi altri come cocchieri, stallieri piuttosto che lavoratori che però non avevano di sicuro molto di diverso dagli accattoni, ebbene tutte queste persone sono da Evangelisti etichettati sulla categoria di sottoproletariato preindustriale. Qui si legge, lungi dall'esaurire la composizione delle classi nulla tenenti cittadine. Era sicuramente un contesto piuttosto variegato. E si parla infatti nello stesso passaggio anche di operai bolognesi. Operai, ma non solo, anche lavoratori artigiani, facchini, tutti coloro che erano definiti plebe produttiva, mentre la plebe cosiddetta improduttiva era quella costituita da circa 15.000 mendicanti. E si può sicuramente parlare di proletariato, visti i dati citati anche relativi a migliaia di addetti all'industria tessile, ad esempio. Ciò che intendo anche dire è che sicuramente i confini sono ancora instabili e nebulosi relativamente a questo termine, però sicuramente si può iniziare, come qui è scritto, a parlare di embrione di proletariato, appunto in senso moderno. E come dicevo, le condizioni di vita degli operai, qui si può leggere insomma in questo capitolo che dicevo è intitolato L'illegalità quotidiana, le condizioni di vita degli operai non appaiono dalle descrizioni che abbiamo qui non molto diverse insomma da quelle dei mendicanti. La precarietà dei lavoratori, ad esempio, che filavano i tessuti è estremamente elevata data la flessione delle esportazioni. E è data infatti la contrazione della domanda di manodopera. Contrazione della domanda di manodopera si traduce ovviamente in meno lavoro, e questa dinamica è di sicuro anche molto attuale. E meno lavoro si traduce anche in più furti, ed è per questo che in questo capitolo abbiamo successivamente tutta una serie di testimonianze di lavoratori che definirei precari che vengono processati. E si tratta appunto di lavoratori processati quali sarti, filatori, facchini, addetti all'edilizia e in generale persone ammalate, donne sole piuttosto che orfani. E colpisce sicuramente l'età dei processati, che va bene o male dai 7 ai 20 anni circa, quindi persone molto molto giovani, tutte accomunate da avere salari se non assenti del tutto miseri e accomunate anche dai maltrattamenti subiti nelle prigioni. Anche questo di sicuro argomento sempre attuale.
Et je n'ai pas le choix de passer toute ma journée sans faire d'achat. Je rentre chez moi pour pas perdre ce combat. J'allume ma télé et ça fait kick-clack. Pas de meuse à me soit infiltré comme une pipe à craquer. Le monde plus qu'on perd dans mon trip-tap. Et je ne remarque même pas que je flippe quand je mate. Ma contre me dirige vers la porte et elle est tellement forte que je ne peux plus résister. La jumelle de la consommation n'a jamais tort. Elles sont encore gagnées. La félicité est un accent que tu veux. Y'a toujours des nouveautés, des nouveaux besoins centrés. C'est des milliards pour que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, il faut que tu le veuilles. La publicité est un max sans que tu le veuilles. Y'a toujours des nouveautés, des nouveaux besoins centrés. Ils investissent des milliards pour que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, il faut que tu le veuilles.
Grâce à la télévision et à l'ordinateur, on pourra te dédier, tu vois la raison. La manipulation est non pas domicile. L'objectif, lavage de cerveau, manipulation.
Quotidienne. La publicité nous manipule dès qu'on est jeune. Ce lavage de crâne fait par la réclame est très dangereux. Puis, je condamne. Prends ces cachets rouges contre la migraine. Et cette crème, si tu es blême, ta nouvelle montre demain elle est ancienne. En bouffe des OGM, on veut des nouveaux gènes. Laisse-toi opérer pour être la plus belle. Les anciens vêtements foulés à la poubelle. Et ta bagnole, il te faut une nouvelle. Concentre-toi sur les choses essentielles. La publicité est un accent que tu le veux. Y'a toujours des nouveaux. Des nouveaux besoins centrés. Ils investissent des milliards pour que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, ils font que tu le veuilles. La publicité est un max sans que tu le veuilles. Y'a toujours des nouveautés, des nouveaux besoins centrés. Ils investissent des milliards pour que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, ils font que tu le veuilles. Si t'as pas de cash, faut que tu te caches. Sache qu'on te traite d'une sale ganache. Si t'as pas taf, pas tâche à faire, les gens crash. Dans ta gueule car t'es pas prêt pour le clash. À consommer, qui a la plus grande somme à donner. La monnaie et le malheur le plus mauvais.
E proprio in questi passaggi in cui abbiamo tutta una serie di approfondimenti sulle condizioni in cui la cosiddetta plebe improduttiva, ma anche la cosiddetta plebe produttiva che prima abbiamo citato, le condizioni in cui vivevano, parlando dei comportamenti che mettevano in atto per poter sopravvivere, diverse pagine sono dedicate al... all'elemosina e si continua però leggendo che la resistenza alla degradazione può assumere anche altre forme. Per un nullatenente infatti che non se la sente di mendicare, leggiamo infatti che la sopravvivenza può essere garantita dal furto. Non è un caso se la malavita organizzata, a parte i ritirati che prima abbiamo citato e qualche birichino, anche questo è un altro termine che qui viene approfondito, si riduce a poca cosa. Tra i ladri leggiamo infatti che prevale la medesima composizione sociale anagrafica, quindi una predominanza di facchini, di operai, di artigiani e un'età media poco più che adolescenziale, a confermare appunto l'assoluta permeabilità tra i vari segmenti della cosiddetta plebe. E prevalgono infatti i furti aventi, come dire, per oggetto i generi elementari. È qui che ad esempio abbiamo il caso di Vincenzo Garuffi, un processato appunto, garzone di bottega, che al processo afferma: oppresso dal bisogno di denaro, mi sono preso la libertà di appropriarmi e vendere in mio beneficio certa roba del mio padrone. Sintetico ma esplicativo sicuramente. Evangelisti prosegue affermando appunto che sono rari i furti con premeditazione, rarissimi anche gli omicidi a scopo di rapina e la violenza appartiene però a tutta la vita sociale. Violenza perché? Non solo relativa alle percosse familiari, ma sicuramente una violenza assai superiore esercitata dai ceti al potere. Quest'ultima, leggiamo, può essere in diretta, come nel caso della tradizionale festa della porchetta il 24 agosto, durante la quale la nobiltà si diverte allo spettacolo della plebe che appunto combatte selvaggiamente per conquistare qualche brandello degli alimenti gettati dal palazzo pubblico. E sicuramente in questo passaggio arriviamo anche ad approfondire un po' di più il perché del testo Gli sbirri e la lanterna. Qui leggiamo infatti che la sola vista degli sbirri nella plebe suscita inquietudine e ostilità anche in chi non ha commesso alcunché di illecito. E se ne comprende il motivo dai resoconti che abbiamo in questo testo, resoconti degli arresti di ex calzolai piuttosto che ex ritirati e altri ricoverati in ospedale dopo i loro incontri, diciamo, con la giustizia. E al di là dei fatti che qui vengono raccontati, leggiamo proprio di una barriera d'odio che si erge tra la plebe e gli sbirri. E dopo una di queste testimonianze, relativa comunque, non ve la sto a leggere, ma relativa proprio ad un pestaggio senza nessun motivo da parte degli sbirri nei confronti di una vittima assolutamente irresponsabile di alcun reato, leggiamo che se si considera che i casi analoghi sono innumerevoli, non meraviglia che gli sbirri si muovano perennemente in gruppo nei rioni cittadini. Qui, vabbè, non leggiamo la parola sbirri, bensì birri, solo che non mi suona bene senza la S. E leggiamo anche che l'apparizione di uno o due agenti, chiamiamoli così, in un vicolo o in un'osteria, è accolta da mormorii di minaccia, scatti di coltello a serramanico, canzoncine che ridono ai mangiagatti e pugnali che rilucono, qui leggiamo, al lume della luna. E il continuo travaso tra categorie plebee fa sì che le percosse a un mendicante o a un ladro siano risentite anche dall'operaio o dal garzone e che di fatto, come un po' abbiamo detto anche prima, sia nella mendicità sia nel furto possono precipitare da un momento all'altro, visto che le loro condizioni non sono poi così diverse nonostante il lavoro. E condizioni che comunque appunto si condensano di fatto in una spessa cortina di odio collettivo verso queste figure sociali, simboleggianti appunto il nemico con cui la plebe è quotidianamente a confronto. E è proprio questa barriera d'odio, questo rancore che rende i cosiddetti nullatenenti un aggregato dotato appunto di contorni piuttosto precisi. E il nemico non è solo lo sbirro, ma anche l'aristocrazia e la borghesia. Al momento sono forse socialmente troppo distanti, ma si vedrà nel corso appunto di questo libro che se l'odio appunto verso gli sbirri è sempre presente un po' in tutte queste figure che fino adesso abbiamo menzionato, quello contro l'aristocrazia e la borghesia verrà pian piano avanti. E va detto infatti che i capitoli che seguono al primo parlano proprio del contesto in cui ci troviamo. Abbiamo infatti un capitolo proprio relativo, intitolato appunto ai malintenzionati. E proprio a pagina 42, ad esempio, leggiamo come il Senato bolognese instauri fin dal XVII secolo un sistema economico alimentare sorvegliato e parzialmente autarchico, con quindi delle precise finalità di mantenimento dell'ordine sociale. E quindi da un lato abbiamo proprietari terrieri che quando i prezzi del grano nelle province circostanti oltrepassano la soglia del calmiere bolognese non esitano assolutamente a sottrarre i propri raccolti al mercato locale e ad esportarli, fino a che il Senato non si decide ad alzare la tariffa. e dall'altro lato sono invece i fornai a introdurre elementi di perturbazione in un modello economico, appunto, sicuramente in un equilibrio difficile. E questi passaggi sono sicuramente indispensabili, perché ci offrono proprio un approfondimento del contesto di cui stiamo parlando. Quindi proprio per comprendere le radici anche dei movimenti di cui andremo a parlare tra poco, delle congiure e dei movimenti di cui andremo a parlare tra poco, di sicuro va specificato, e sicuramente in questo capitolo intitolato I malintenzionati lo si fa, va specificato meglio che tipo di rapporti economici abbiamo. E leggiamo infatti che per comprendere le radici delle prime manifestazioni giacobine della plebe bolognese occorre avere ben chiaro che ci si muove nel contesto di un sistema economico assolutamente chiuso, in cui una qualsiasi manovra speculativa amplifica la gravità dell'indigenza in cui vive il popolo. Una manovra speculativa amplifica tra l'altro questa gravità in coincidenza con la crisi industriale di cui prima abbiamo accennato, crisi industriale che, come abbiamo detto prima, vedeva un calo della produzione e delle esportazioni nel settore del tessile.
Sì. Diferente, paz, libertad y los pueblos independientes. La justicia formará el fundamento, pues sin justicia no hay paz, entiéndelo. Tengo el sueño de un mundo sin armas y sin bombas. El poder está en la palabra y no en la agresividad. Habla y di siempre lo que piensas. No guardes rencores, sino guarda tu conciencia. Tengo el sueño de un mundo sin fronteras. Nadie más es ilegal, cada humano es igual. El color de piel no importa como el color de ojo. Escúchame, sígueme y vívelo, vívelo. Tengo el sueño que comencemos a compartir, a vivir unidos y mentalmente abiertos. No al racismo y a la discriminación. Entiéndeme, comprendes, Paco trae el show. Tengo el sueño que ya no existen lágrimas por problemas de injusticia y de pobreza. ¿Cómo puede ser que hay seres que tengan tanto mientras otros no comen? Pueden contestarlo. Yo tengo, pero otros no tienen. Realízalo, si siguen un futuro que viene. Siempre habrá menos, siempre menos de lo que tienen. ¿Cree que la dictadura de la plata conviene? Mira qué locura, yo pienso y sueño, pero nuestros hábitos, mira, son lo contrario. Hay explicación, dime si hay solución en este mundo que mata a cada revolucionario. Mira qué locura, yo pienso y sueño, pero nuestros hábitos, mira, son lo contrario. Hay explicación, dime si hay solución en este mundo que mata a cada revolucionario. Mira qué locura, yo pienso y sueño, pero nuestros hábitos, mira, son lo contrario. Hay explicación, dime si hay solución en este mundo que mata a cada revolucionario. Nadio, nadio.
Rieccoci, stiamo quindi parlando, per chi si fosse collegato solamente adesso, di Gli sbirri alla lanterna, testo di Valerio Evangelisti, e nella Bologna appunto di fine Settecento, popolata come abbiamo detto da mendicanti e banditi, con i primi riflessi a livello locale della rivoluzione francese, si fa spazio presso le classi subalterne una percezione di sé sempre più chiara proprio come soggetto politico e autonomo. E dicevamo appunto che il sistema economico in cui si colloca questo fenomeno è un sistema economico chiuso che costringe di fatto la popolazione a condizioni di vita intollerabili. Ed è proprio in questo contesto che fanno la loro comparsa congiure, complotti e rivolte. Infatti, si ricorda anche nel testo, nel capitolo appunto intitolato I malintenzionati, come nel 1792 venga scoperto il primo nucleo di cosiddetti arrabbiati, un nucleo appunto che viene scoperto e represso dalle autorità, e un anno, quello del 1792, che coincide sia con il crollo della quantità di frumento introdotta in città, sia con uno dei massimi divari tra peso ufficiale del pane e peso reale, diciamo tacitamente tollerato. E non è un caso se nella congiura detta dei malintenzionati, da cui trae appunto il nome il capitolo, non troviamo né intellettuali repubblicani né esponenti della borghesia illuminata. I promotori individuati appartengono invece decisamente ai ranghi della plebe. Abbiamo ad esempio due domestici, un falegname, un lardarolo e quattro vengono catturati, mentre il quinto, il falegname appunto, riesce a far perdere le proprie tracce. Non si sa quindi anche se ci fossero eventualmente altri complici, di certo appartenenti alla stessa classe. La stessa connessione comunque con le vicende francesi e quindi anche la connotazione, come dire, giacobina dell'episodio è sicuramente affidata all'interpretazione dei contemporanei. Questo è quanto afferma, quanto scrive Valerio Evangelisti. E si tratta poi successivamente anche di un'altra congiura scoperta il 26 agosto del 1792 con l'arresto dei congiurati, dovuto appunto al ritrovamento di comunque un articolato progetto insurrezionale, un progetto che prevedeva la liberazione dei prigionieri nel torrone, appunto una grande torre che fungeva da prigione, progetto che non prevedeva solo la loro liberazione ma anche l'uccisione del cardinale legato, poi dell'uditore del torrone, quello della camera e quello generale, nonché degli affittuari. Il progetto prevedeva infatti non solo questa liberazione dei prigionieri e l'uccisione di questi personaggi che abbiamo nominato, bensì anche saccheggi delle case dei ricchi. È appunto una volontà di vendetta verso la nobiltà e gli strati della borghesia che vengono ritenuti responsabili dell'accaparramento e della frode ai danni della plebe. E si tratta poi di una congiura che viene scoperta e che viene approfondita soprattutto a pagina 46, quando leggiamo: la scoperta della cospirazione produce tra le autorità senatoriali e legatizie comprensibile sgomento. Il cardinale legato si chiude nel proprio appartamento per alcuni giorni. Qui leggiamo: in preda a timore nefasto. I benestanti, inclusi nella lista dei giustiziandi, abbandonano in tutta fretta la città. L'uditore generale e l'uditore di camera rassegnano terrorizzati le dimissioni e vengono sostituiti con due avvocati bolognesi, presumibilmente meno invisi alla plebe. Ma soprattutto si tenta di far sì che la popolazione rimanga all'oscuro dell'accaduto. Bonaveri, Medici, Villani e Bettelli vengono inviati nottetempo nella fortezza di Civitavecchia, processati in ottobre e condannati all'ergastolo, senza che nella loro città d'origine sia stato redatto alcun verbale di interrogatorio. Nessun atto accessibile al pubblico reca il loro nome, nessun giornale fa cenno alla congiura. Saranno liberati alla fine del 1796 per interessamento del Caprara. Ma anche allora, attorno a questi personaggi scomodi, sarà eretto un compatto muro di silenzio. Difatti, sicuramente questo episodio, come dire, piuttosto grave dal punto di vista borghese, viene assolutamente lasciato passare nel silenzio, evidentemente per non dare il buon esempio, diciamo. E altri complotti vengono poi descritti nelle pagine successive. Un altro complotto, ad esempio, avviene nel 1794, quando leggiamo che assume un'impronta giacobina in senso lato, un complotto che prevedeva incendiare i palazzi dei benestanti più invisi al popolo, e quindi leggiamo nomi insomma di possidenti, di proprietari e di affittuari, e veniamo insomma a conoscenza della pratica di fare dei volantini manoscritti per poter, come dire, pubblicizzare, diffondere questo tipo di complotti. E abbiamo anche in questo capitolo tutta una serie di descrizioni dei protagonisti, delle loro età, delle loro professioni, delle vicissitudini, anche dei progetti stessi, dei complotti, e poi dei loro epiloghi, spessissimo, insomma, sfociati purtroppo, insomma, in processi e in incarcerazioni. Ad ogni modo, il testo di Valerio Evangelisti prosegue con un altro capitolo intitolato Il fantasma della libertà, dove si ricorda come il 19 giugno del 1796 l'armata francese fece il suo ingresso a Bologna. E queste sono vicissitudini che troviamo circa a pagina 70, dove infatti leggiamo come l'arrivo dei francesi faccia sì che vengano asportate le insegne pontificie, licenziati i ministri e gli uditori del Torrone, appunto la prigione che prima abbiamo nominato, e congedati anche gli sbirri e chiusa la loro guardiola che si trovava in una volta del palazzo pubblico. E leggiamo anche che tutto ciò era sicuramente ben lungi dal preludere a un rovesciamento del sistema o ad un'immediata estensione alla Repubblica Bolognese delle libertà civili e politiche vigenti in Francia. Tra i primi atti, infatti, di Napoleone Bonaparte vi è la convocazione del Senato e la conferma del suo ruolo di reggitore delle sorti cittadine, nel quadro comunque di una continuità istituzionale riflessa anche nel giuramento che i senatori dovevano di fatto fare. E nella Francia quindi dell'anno quarto, dove comunque il moderatismo e la controrivoluzione si contendono di fatto le spoglie, qui leggiamo, dello Stato giacobino, un giuramento ricco, di sicuro eccessivamente, di echi religiosi e di cadenze feudali era sicuramente inconcepibile, e il fatto che venisse imposto alle autorità bolognesi dimostra proprio con chiarezza che nei progetti di Bonaparte non c'era di sicuro alcun rivolgimento politico-sociale dei territori italiani conquistati. Quindi l'Italia, anche qui abbiamo un ottimo approfondimento da questo punto di vista, appare un fronte secondario con un ruolo tattico diversivo a beneficio appunto delle armate del nord. Quindi per Bonaparte in un primo tempo l'Italia era una semplice scorciatoia per giungere a minacciare Vienna, insomma, dalle Alpi. E detto questo, anche per come dire, dare qualche accenno storico, in che cosa si traduce l'arrivo dell'armata francese a Bologna appunto nel 1796? Si traduce nel fatto che il potere a Bologna continua a rimanere in mano all'aristocrazia senatoria, e con una supremazia basata sulla ricchezza, ovviamente, mentre i francesi si appropriano di oro, di contante, di pegni, di dipinti, di oggetti d'arte che appunto vengono spediti in Francia. E leggiamo infatti che l'ovvio imbarazzo del Senato e la muta indignazione delle classi abbienti non contagiano però tutti gli strati sociali. La plebe ovviamente non è direttamente colpita da quanto sta avvenendo, ma ne trae persino qualche beneficio. Ad esempio, il sacco del Monte di Pietà concerne unicamente solo gli oggetti impegnati di valore superiore alle 200 lire. Tutti gli altri pegni, quindi di valore minore, vengono restituiti agli ex proprietari senza nessun riscatto. Con ovviamente una certa soddisfazione, di sicuro comprensibile, degli indigenti. così l'arrivo dei francesi a Bologna, appunto nel 1796, se lo stesso giorno d'arrivo, quindi il 19 giugno, si era concretizzato nel completo smantellamento del vecchio apparato repressivo e di governo, in realtà nell'immediatezza si realizza la restaurazione più totale. Come dicevamo, il potere a Bologna continua a rimanere in mano all'aristocrazia senatoria e abbiamo il quasi immediato reintegro del corpo degli sbirri. Restano infatti in vigore sia le torture che le punizioni corporali. È in questo contesto che, oltre a svilupparsi congiure e complotti di cui prima abbiamo un po' parlato, iniziano a verificarsi degli scioperi. Ad esempio, a pagina 86 trattiamo lo sciopero alla Concia da Veli di Filippo Bertolazzi e scioperi, picchetti e lotte iniziano quindi a fare il loro ingresso, ed è per questo che Evangelisti giustamente ricorda come il fenomeno rimarrebbe sterile se non si inquadrasse in una trasformazione più vasta, politica ma anche psicologica, che vede la plebe farsi popolo in attesa appunto di diventare proletariato. L'elemento motore di questo cambiamento è la Rivoluzione francese, che leggiamo per prima introduce nella prassi, nella mentalità popolari, la nozione proprio di movimento di massa. In altre parole, la coscienza che una spinta collettiva dal basso può incrinare poteri che sembravano intangibili. Proprio in questi passaggi si ricorda come altri episodi accaduti nei primi tempi dell'occupazione francese, aventi appunto a protagonisti diversi settori della plebe di Bologna, esibiscono i tratti salienti proprio del movimento della transizione in atto. Fino adesso, appunto, trattando il testo Gli sbirri e la lanterna, abbiamo potuto dare dei cenni storici relativi appunto alla Bologna del fine Settecento, proprio per vedere come questa città era composta a livello sociale, come era caratterizzata a livello politico ed economico, proprio per cercare di capire come sono sorte, come e perché sono sorte con le congiure e i complotti di cui abbiamo parlato, congiure e complotti che non si sono limitati solo alla liberazione dei prigionieri del Torrone che prima abbiamo nominato, ma sono andati anche oltre, cercando di mettere in discussione il sistema vigente politico ed economico. È per questo che tutta una serie di movimenti, di congiure e di complotti, appunto, riescono piuttosto velocemente ad assumere dei caratteri più propriamente politici. È per questo che nel testo si parla di autunno giacobino e si ricorda come nel settembre del 1796 esce di fatto allo scoperto il cosiddetto partito giacobino, un partito piccolo fatto da uomini con biografie sicuramente contraddittorie, ma attivo, e sicuramente un dato positivo da rilevare, un partito che faceva paura ai ceti dominanti. E il più noto esponente di questo partito fu Giuseppe Gioannetti, che all'inizio della trasmissione abbiamo rapidamente nominato. Nel testo abbiamo infatti proprio una sorta di appello, chiamiamolo così. Siamo infatti a pagina 97, quando si ricorda come l'appello appunto ai più viscerali rancori popolari, all'odio contro gli sbirri e gli sfruttatori, è adesso il più marcato tratto distintivo del giacobinismo bolognese. Infatti, qui si legge nella virulenza d'accenti e nel dialogo diretto con le masse che si riassume l'apporto di Gioannetti al movimento repubblicano. al primo nucleo fatto di giovani di origini aristocratiche si affiancano poi fattori, garzoni e molti altri soggetti, anche questo un aspetto da considerare, un aspetto positivo. E dopo aver appunto dato parecchie informazioni relative alla composizione ma anche ai cambiamenti che il partito giacobino subisce, si ricorda l'episodio della visita di Bonaparte, episodio che inizia per l'appunto con il ritrovo dei giacobini in piazza. E è in questa occasione che Napoleone Bonaparte evita il centro cittadino e dopo una breve apparizione a teatro se ne va. E la presenza dei giacobini irrita però gli sbirri, che prima provocano e poi, come vedremo alla fine del racconto di questo episodio, sono di fatto costretti alla fuga. E non vi sto a raccontare, diciamo, tutti i dettagli di questo racconto, andrei sicuramente oltre la puntata. Ad ogni modo, proprio a pagina 100 si ricorda come l'ira dei cosiddetti plebei avesse per l'appunto fatto scappare gli sbirri. Qui leggiamo infatti che la città intera appare per un momento in mano alla plebe. Un gruppo di insorti si reca al tribunale del Torrone, dove reclama la libertà per i detenuti. Le guardie non si lasciano però intimidire e arrestano tale Sebastiano Masotti dal fascicolo fitto di precedenti penali. Intanto squadre di plebei sciamano per le strade, dirigendosi verso le abitazioni dei cittadini più facoltosi, le botteghe, i conventi, i palazzi nobiliari. Reclamano vino e alimenti, a titolo di compenso per le fatiche sostenute nella demolizione della guardiola. Si tratta infatti della guardiola degli sbirri. Possidenti, mercanti, superiori conventuali e aristocratici, meravigliati e impauriti, non osano negare loro nulla di quanto richiesto. Solo verso mezzogiorno le esazioni cessano e una calma precaria torna a regnare su Bologna. Per le classi possidenti il trauma è violento. Anche se per poche ore il popolo, soggetto passivo di tanti proclami, ha svincolato la propria forza latente da qualsiasi tutela, conferendo alla nebbiosa e ipotetica libertà repubblicana contenuti esclusivamente propri. Secondario il pretesto, ma inequivocabili i bersagli. Gli sbirri, ovviamente, ma poi i mercanti, i bottegai, il clero ozioso, i ricchi, insomma. Bonaparte si trova ad assistere alle prime battute di un copione che conosce fin troppo bene e di cui paventa in massimo grado gli sviluppi, soprattutto in una terra che non si è mai sognato di liberare effettivamente e che anzi gli occorre avviluppata nelle catene di un ordine prossimo al rigor mortis. La sua reazione al ruggito rauco degli straccioni è furente. Ordina anzitutto l'immediata fucilazione del Masotti, recedendo solo dietro le vivaci pressioni di chi teme che l'atto scateni il peggio. E seguono in realtà fucilazioni, poi arresti dei popolani, diciamo, più segnalati nel corso delle rivolte, arresti direi sicuramente frettolosi che soprattutto, questo è un dato positivo, tradiscono una forte inquietudine. Ed è poi su questo che, andando oltre nel testo, andando verso pagina 130, ritroviamo un altro episodio di complotto, un altro rispetto a quelli che abbiamo citato fino ad ora. Si tratta di un complotto datato al 13 febbraio 1797, quando leggiamo che relativamente a questo complotto non è difficile riconoscere lo stesso progetto insurrezionale elaborato nel 1792 dai malintenzionati, un aspetto che prima abbiamo citato parlando appunto del secondo capitolo. Ma a quei tempi, come sappiamo, la piazza era sguarnita, il palazzo era indifeso e soprattutto la città non era sottoposta a occupazione militare. È francamente incredibile che Giovannetti, in circostanze tanto mutate, riproponga seriamente un piano votato a sicura sconfitta. Poi, al di là appunto delle personalità che qui vengono citate, si passa a trattare proprio il caso del 13 febbraio 1797, quando già da alcuni giorni la città è teatro di scorrerie notturne da parte appunto dei giacobini, con rotture di vetri, inseguimenti di carrozze, canti bellicosi e grida di, qui c'è uno slogan citato, morte agli aristocratici. E la mattina appunto del 13 una pattuglia della Guardia Civica si reca come ogni giorno a palazzo per ricevere appunto dai tribuni della plebe ordini in merito alla sorveglianza dei prezzi praticati in Piazza Maggiore dai contadini. E inaspettatamente un ufficiale della Guardia Urbana, qui si legge la detestata Guardia Urbana, vieta l'ingresso ai rigadini. E indignati, questi fanno ritorno a San Francesco e informano dell'accaduto i superiori e i commilitoni. E una delegazione è inviata subito al Senato, che appunto si dichiara ignaro di tutto e ordina l'arresto degli urbani autori di questo arbitrio. Anche se l'incidente parrebbe chiuso, è qui che di fatto si accende una scintilla. E leggiamo infatti che il partito giacobino si è spinto troppo oltre. Non vi racconto, diciamo, tutto, non posso leggervi adesso tutto ciò che accade, sicuramente vi invito a leggere appunto il testo Gli sbirri e la lanterna. Ad ogni modo, per come il partito giacobino si era comportato, Bonaparte interviene di persona, ordinando appunto il trasferimento a Milano dei cosiddetti sobillatori e sottraendo a Menville il comando della piazza. E il 27 febbraio appunto detta poi il primo editto apertamente anti-giacobino apparso fino ad allora in città, e un editto appunto dai toni durissimi che proprio lascia intendere la volontà di sbarazzare per sempre Bologna dai cosiddetti elementi estremisti. Un editto che poteva risultare risolutivo, ad esempio, qui leggiamo pochi mesi prima, quando i giacobini erano pochi ed erano di origine aristocratica o borghese, come prima abbiamo detto, ma l'editto risulta invece piuttosto inefficace, visto che il partito dei cosiddetti arrabbiati ha saputo innescare sconvolgimenti molto più corposi e molto più profondi, alterando quindi la cosiddetta forma mentis dei nuclei ricettivi della plebe. E la calma che regna a Bologna dopo l'editto e la deportazione dei giacobini è sicuramente, visti i fatti, instabile. E basta insomma un pretesto perché qui si legge: il selciato urbano si apra nuovamente, vomitando ancora una volta in superficie gli abitatori del sottosuolo, questione di settimane. Ed è per questo che segue un ulteriore capitolo intitolato La resa dei conti. E abbiamo infatti un'analisi dei movimenti di cui abbiamo parlato, una sorta di riepilogo o per meglio dire di specificazione anche di quanto abbiamo detto finora. Un testo, quindi quello degli Sbirri e la Lanterna, che fa luce su quanto accade a Bologna appunto alla fine del Settecento, un terreno insomma di cui sicuramente pochissimi storici si sono occupati, o quantomeno non ne siamo venuti a conoscenza. E ad esempio un riepilogo, una specificazione di cui parlavo, la troviamo a pagina 136, quando, come dire, per concludere questa presentazione, si ricorda come i bersagli delle occasioni di sommossa fossero innanzitutto gli sbirri, non un nemico generico, ma chi li teme, chi li sfugge e chi li odia è la plebe. E qui si usa il termine anche canaglia, per canaglia si intende non già la malavita, ma la plebe appunto più umile. E i giacobini appunto non trovano adepti tra gli accattoni e i birichini, ma li trovano in primo luogo tra la cosiddetta canaglia, appunto, quindi facchini, lavoratori saltuari, operai e in generale tra la plebe in senso lato, quindi qui scrive Evangelisti un'espressione che include coloro che oggi definiamo proletari, quanto appunto sarti, artigiani, bottegai e quant'altro. E vi consiglio quindi la lettura di questo testo, Gli sbirri e la lanterna, anche perché per quanto si riferisca a episodi insomma piuttosto lontani nel tempo, abbiamo tutta una serie di elementi piuttosto attuali. E prima di lasciarvi all'ascolto della trasmissione Vuoti a rendere, vi ricordo alcuni appuntamenti. Per domani, quindi venerdì, alle ore 18, davanti alla stazione di Padova, ci sarà un presidio in solidarietà al popolo turco in lotta. Nella stessa giornata, domani, abbiamo, per chi può stare in ascolto, la puntata di Tamburi Rossi dedicata proprio come speciale alla Turchia. Mentre sabato 22... vi segnaliamo in Piazzetta Caduti della Resistenza un'iniziativa di Quadrato Meticcio, con alle 6 presso il campo comunale di Via Dottesio una gara amichevole della categoria esordienti, quindi Quadrato Meticcio Calcio Toselli contro US Murialdina, e alle ore 19 un buffet. Per poi passare alle ore 20:30 con la presentazione delle squadre delle maglie, sempre dell'associazione Quadrato Meticcio, e alle ore 9:30 avremo il consorzio Suonatori Interinali, quindi una jazz band in concerto. Tutto questo è sabato 22 giugno in Piazzetta Caduti della Resistenza, mentre domenica 23 dalle 19:30, sempre qui in Piazzetta Caduti della Resistenza a Padova, avremo una cena benefit per i compagni arrestati il 12 febbraio del 2007, a seguire alle 9:30 la proiezione invece di un breve video con la lettura di testimonianze dirette di detenuti palestinesi e a seguire un dibattito. Intanto ciao a tutti e rimanete in ascolto.
Et je n'ai pas le choix de passer toute ma journée sans faire d'achat. Je rentre chez moi pour pas perdre ce combat. J'allume ma télé et ça fait kick-clack. Pas de mieux à me soit infiltré comme des pipacac. Hey, le monde plus qu'on perd dans mon trip-tap. Et je ne remarque même pas que je flippe quand je mate. Ma contre me dirige vers la porte et elle est tellement forte que je ne peux plus résister. La jumelle de la consommation n'a jamais tort. Elles sont encore gagnées. La publicité.